Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Monte Carlo, tutto quello che è successo a Monte Carlo, il torneo, qualche dietro le quinte, insomma tutto quello che c'è da sapere che è stata questa edizione vinta da Stefanos Tsitsipas. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo Lo Monaco, questo è Schiaffo al Volo, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Jacopone, ciao.
Ciao.
Lunedì 15 aprile 2024, ore 12:28. Perché usciamo così in ritardo? Innanzitutto, Jacopo, io devo ringraziare le fantastiche autostrade per l'Italia in gestione da Ovada alla Francia. Ragazzi, ma che incubo è quell'autostrada? Cioè, ogni 12 metri c'è un restringimento di carreggiata, un lavoro in corso. Allora, io era un po' che non la facevo. L'anno scorso l'ho fatta ed era così. Un anno dopo è ancora peggio. Parafrasando una nota citazione, la situazione in Italia è grave ma non è seria. La situazione sull'autostrada da Ovada alla Francia è grave ma non è seria. Ecco perché stiamo registrando adesso, perché ho fatto un ritardo incredibile. L'idea era registrare ieri sera, così questa mattina sareste stati pronti come al solito con uno schiaffo al volo, però si era fatto molto tardi. Giustamente anche Jacopo non è che deve fare la notte, perché ci sono questi fantastici lavori. Quindi questo è il mio disclaimer iniziale. Jacopo, com'è andata la tua settimana?
Se ti ricordi, avevo un principio di mal di gola.
Sì.
E che è peggiorato notevolmente. Infatti, se avessimo registrato martedì o mercoledì non ero in grado.
Afono.
Perché avevo una voce tremenda. Settimana positiva, sicuramente. Aggiornamento per quanto riguarda, perché qualcuno è interessato, Vale lentamente si sta avvicinando alla conclusione del suo purgatorio. Ieri hanno vinto la finale regionale contro Sesto Under 15, quindi adesso si passa alla Interzona, che si svolgerà in Veneto tra il 25 e il 28 di aprile. Credo sia un girone a 4 e le prime due vanno alla fase nazionale.
Però
vediamo. In teoria dovrebbero farcela.
Va bene, io sono reduce da questa settimana a Monte Carlo, vi porterò insomma qualche insiding, uno in particolare interessante, non è sul torneo ma su una cosa che succederà questa settimana, è legata alla politica, quindi qualcuno forse avrà già annusato, e nulla, quindi Jacopo io direi di partire, partiamo dal tennis giocato, vinto dal torneo da Stefanos Tsitsipas. Partiamo da lui, Jacopo, perché è il vincitore, poi ovviamente avremo tempo per discutere tutto quello che è successo, io lo so che l'attenzione è su una cosa sola, ci arriveremo, abbiate pazienza, se no c'è il tracking degli argomenti, lo trovate insomma su qualsiasi sia la vostra piattaforma dal quale ci state ascoltando e saltate a quel punto lì. Però si parte dal vincitore, Jacopo, si parte da Stefanos Tsitsipas, che torna a vincere un torneo per la prima volta dopo, era agosto dello scorso anno quando aveva vinto allo Skabos, estate 2023, in un'annata che era stata comunque molto complicata per Tsitsipas, perché da lì in poi aveva combinato pochissimo, anche l'inizio di questa stagione insomma era stata abbastanza sorniona. È arrivata la Santa Terra Rossa, dove c'è un po' più di tempo per giocare e dove la situazione cambia per Tsitsipas.
indubbiamente è più tranquillo, ha più fiducia nel suo rovescio, sa di avere quel tempo in più che gli permette. Il suo problema principale dalla parte del rovescio, sia quando lo gioca in top sia quando lo gioca in back, è che apre tardi, e quindi questa apertura tardiva sul cemento lo porta a giocare con la palla un po' dietro, o a steccarla. Poi quando lui inizia a steccare è un dramma, è successo anche per esempio nel match con Sino, a un certo punto ha iniziato a steccare. E si sono susseguiti questi
inizio
colpi, perde fiducia molto rapidamente
inizio
nel rovescio.
Terzo, sì.
Però sulla terra la palla ci mette di più ad arrivare, quindi può permettersi questa apertura un po' più tardiva, è più tranquillo, riesce anche a passare meglio sotto la palla, farla girare, ha utilizzato anche più spesso del solito il rovescio lungolinea con buoni risultati, e poi il dritto è eccezionale. Secondo me, per come gioca lui il dritto, io adesso non lo voglio paragonare a quello di Del Potro, perché Del Potro lo colpiva in maniera completamente diversa, però di dritto, quando prende in mano il gioco, ti dà veramente la sensazione, come te la dava Federer, che è molto difficile poi togliergli il pallino di mano, che a poco gioca, ti costringe a giocare un po' più corto, e poi chiude. E per di più, quando lui accelera di dritto, sembra che non gli esca mai. Cioè, ha un controllo pazzesco
anche
il
match
corpo.
Point, se ci pensi, no?
Sì.
Guarda il match point, arriva e poi lascia fermo Ruud, che a quel punto
tra l'altro
ha perso campo
estenuante,
uno scambio lungo. Io non ho mai avuto dubbi, Jacopo, una volta arrivato in finale, una volta che in finale è arrivato Ruud, Tsitsipas mi era piaciuto lungo tutta la settimana e i risultati parlavano chiaro, perché comunque lascia un game a Echeverri. Si può discutere magari sulla condizione di Echeverri, che non è al meglio, l'abbiamo visto anche negli Stati Uniti, però un game era 7-5, 5-0 e match point con Zverev, al di là poi di tutto quello che è successo in quel secondo set, la partita l'ha vinta. Però
a proposito di questo, Simone, secondo me quella partita sul cemento con quel punteggio
la perde,
probabilmente non ne viene fuori.
No, certo,
la terra lo ha lasciato più tranquillo.
Assolutamente. Da 6-4-6-2 a Kachanov, che aveva battuto Medvedev, comunque che ha giocato una buonissima partita, secondo me, Kachanov con Tsitsipas, specialmente nel primo set. Cioè, era arrivato, poi c'è il match con Sinner, chiaramente era arrivato a questo torneo ha fatto in questo torneo una serie di prestazioni che mi portavano a dire: per me non ce n'è in finale. Così più o meno è stato, e è un Tsitsipas che, se gioca così, è un avversario su questa superficie tosto per tutti. Non credo ci sia... almeno questa è la mia analisi, Jacopo. Tu cosa ne pensi, anche poi in ottica Parigi?
Secondo me... allora, la finale conferma che questi due giocatori sono i più forti sulla terra dopo Alcaraz, Djokovic e secondo me anche Sinner.
Ti fermo, Jacopo, un secondo. C'è un dato statistico. Dal 2020 ad oggi, dall'inizio della stagione 2020 ad oggi, Ruud 1 e Tsitsipas 2 sono i giocatori che hanno vinto più partite sulla terra. 98 Ruud, 73 Tsitsipas. E poi viene Carlos Alcaraz, poi c'è quinto Djokovic, quarto non ricordo, però questo, ecco, a conferma di quello che hai appena detto.
E loro due sono i protagonisti delle ultime tre finali del Roland Garros. Hanno perso contro due giocatori che sono più forti di loro, ovvero Djokovic, che ha battuto Tsitsipas nel 21 e 23, ha battuto Ruud, e Nadal, che ha battuto Ruud nel 22. Però conferma che è stata la miglior finale possibile, esclusi i top. Secondo me quello che esce ancora meglio da tutto questo torneo è Alcaraz, perché vedendo il livello che c'è stato questa settimana e considerando quello che può fare lui sulla terra, secondo me nessuno ha dato la sensazione di essere più forte di Alcaraz, del miglior Alcaraz sulla terra questa settimana.
La domanda è: il miglior Alcaraz ci sarà?
Perché recupererà? Chi lo sa?
Visto anche quello che è la successiva notizia, no? Di Barcellona.
però secondo me può recuperare con calma. Diciamo
sì,
così.
Giocare Barcellona non era una priorità, ecco.
Esatto.
Questo sicuramente.
Considerando anche quello che è successo l'anno scorso, che poi vincendo Barcellona e Madrid a Roma è arrivato col fiato corto.
Quindi tu la vuoi leggere in ottica Carlitos, cioè lui ha guardato tutta la settimana il torneo e ha detto io se sto bene...
Sono ancora quello da battere sulla terra. E anche Sinner, secondo me, ne esce molto bene, perché non è stato un gran Sinner, però Tsitsipas si era arreso contro di lui a un certo punto.
No,
aveva
sì,
smesso di correre dietro alle palle corte, cioè era pronto a perdere.
Arriveremo.
E poi arriveremo a cosa è successo. Però l'aveva in pugno la partita, Sinner.
Sì.
Detto questo, non significa che Tsitsipas non possa giocare anche meglio rispetto a quello che abbia fatto a Monte Carlo, perché
in cosa?
Vincendo...
In cosa, Jacopo? In cosa?
Essere più continuo, servire ancora meglio, cercare di comandare ancora di più, perché si è visto che quando va sotto nello scambio comunque fa fatica, perché non ha un gran back e perché sulla terra subisce veramente tanto la palla corta. Non si muove bene, non scatta bene in avanti e anche quando arriva non gli è ben chiaro cosa fare con la palla. È vulnerabile. Il problema è che per molti è complicato prendergli in mano il gioco sulla terra.
Certo, certo. Hai fatto un'ottima analisi tecnica, come sempre, di Tsitsipas, Jacopo. Io ripeto, quello che voglio aggiungere è se comunque questo è il tipo di fiducia, il tipo di comunque anche atteggiamento più rilassato che ha Tsitsipas sulla terra, io me lo tengo lì.
Sì,
sono
sì,
d'accordo con te quando dici Alcaraz è superiore, Sinner probabilmente è superiore. Djokovic adesso ci arriviamo, però è sicuramente uno dei primi nomi da tenere in considerazione. Se, ecco, questo è il tipo di prestazione, è il tipo anche di atteggiamento, molto rilassato. Sono andato a parlarci con Tsitsipas ai primi turni, quando è più divertente, perché magari passa e non ci sono tanti colleghi. In particolare questa settimana l'ATP ha adottato molto, rispetto agli anni passati, Jacopo, la mix zone. Ovvero ti portano il giocatore anziché stare seduto in conferenza stampa dove ci sono le telecamere, dove poi ci sono i video ufficiali, dove si alza la mano e uno a turno si fa la domanda, il giocatore è davanti a te, di fronte, dietro c'è il pannello con gli sponsor, è un centimetro da te e tu gli fai qualche domanda, insomma ce l'hai 5 minuti, non di più. E Tsitsipas sono andato a sentirlo dopo il 6-0-6-1 dei Ceverri la mia domanda era stata, insomma, cosa... L'avevo chiaramente visto molto bene, molto rilassato e considerato anche cosa aveva fatto qua in questo torneo in passato, gli avevo chiesto, va bene, a parte la terra che sappiamo è, cosa c'è di speciale? La risposta era stata, io qua sono a casa, io vivo qui, a proposito di quanto avevamo detto, no, magari con Berrettini settimana scorsa a proposito della wild card. Vive lì come vivono tanti altri, come ci vive Sinner, come ci vive appunto Berrettini, potremmo fare una lista enorme, Dimitrov, Wawrinka e chi più ne ha più ne metta. Dicevo, era veramente anche come atteggiamento molto, fin dai primi turni, molto molto rilassato, e questa cosa qua secondo me poi è venuta fuori fino alla fine del torneo. Cioè si percepisce, ecco, il vantaggio come sempre di poter andare ai tornei e parlarci, magari percepisci delle cose come il tipo di atteggiamento, al di là di quello che vedi in campo, anche fuori, del giocatore, che non puoi avere dalla televisione. Perché ti faccio tutto questo preambolo, Jacopo? Perché al contrario, sai chi non ho visto neanche un po' rilassato ma preoccupato? Novak Djokovic. Novak Djokovic aveva quella poker face in conferenza stampa che mi ha fatto riflettere fin da subito, cioè la sensazione che Djokovic sa in questo momento di non avere, di essere ben lontano dalla sua forma migliore, e che forse non sa se è in grado di recuperarla questa forma migliore. Questa è stata la mia sensazione di Djokovic, che ha sofferto con De Minor e alla fine ha vinto perché De Minor ha dei limiti, e poi ha perso con Ruud, cosa che non aveva mai fatto in 5 precedenti su 5 in carriera. Jacopo, come hai visto il serbo?
Sto cercando di capire, rispetto agli ultimi anni, di Monte Carlo, se era meglio, se era peggio, se era uguale, in cosa fosse meglio, e mi è difficile.
Sì, non è mai stato risultato... un gran torneo per lui Monte Carlo, non è stato mai storicamente un gran torneo, l'ha vinto due volte, il 2015 e 13 se non sbaglio.
Esatto, era dal 2015 che non raggiungeva la semifinale, poi in quell'occasione vinse con Nadal in semi e contro Berdic in finale. Da allora poi aveva sempre perso, e forse con l'esclusione del match con Thiem nel 2018 aveva perso con giocatori contro cui non dovrebbe perdere.
Sì, 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 soprattutto sulla terra. Davidovic, ricordo al di là Musetti l'anno
Evans.
Scorso. Davidovic l'anno prima, perché era l'anno che gli ho portato il libro in conferenza e non è che era molto contento, ovviamente, dopo la sconfitta con Davidovic. Evans che hai citato, poi gli altri non li ricordo a memoria, onestamente. No, non è mai stato, diciamo, il suo torneo, quello ok. Però, ecco, quello che io ti porto è proprio questa faccia... ne ho viste un po' di Djokovic, ecco, posso portare, no, questa esperienza. È come se avesse qualcosa, ma no, chiaramente non lo può dire. Ecco, è una faccia, un'espressione del corpo che non lascia presagire grandi cose, cioè che non sta evidentemente, e lo dicono anche i risultati, vivendo un gran momento, ed è per quello che io ti chiedo, tu poi personalmente come l'hai visto in campo, al di là di come l'ho visto io fuori.
La differenza principale è che in passato, in situazioni in cui magari non sentiva benissimo la palla, lui si metteva lì e diceva ok, però fammi il punto. Mm-hmm. Adesso fa un po' più fatica a fare questa cosa, magari è un quarto di passo più lento che fa tutta la differenza del mondo a livelli così alti. La testa c'è sempre, perché altrimenti probabilmente perde con Musetti. E invece nel momento in cui è diventata, tra virgolette, una battaglia di nervi, è venuto fuori lui. Con Ruud non recupera il break al terzo se non fosse Djokovic. Mm-hmm. E Ruud lo guarda dall'altra parte della rete, che c'è uno con cui non ha mai vinto un set. E difatti rientra. E se non commette doppio fallo sul 30-40, chi lo sa come va a finire quel game e quella partita. Però... resta il fatto che era sotto con Ruud 5-4, 0-40 al terzo, non può mettersi sempre in quella situazione e ogni volta pensare di uscirne. È presto, cioè, proprio perché negli anni scorsi forse aveva giocato anche peggio a Monte Carlo e poi si era rifatto strada facendo, il tempo ce l'ha, però se la tua sensazione è che magari la sua espressione, il suo cervello gli stia dando dei messaggi diversi, va preso in considerazione.
Sicuramente, poi ci sono stati dei mezzi misteri, ecco, non ricordo quale
l'ottavo
fosse,
di finale.
L'ottavo di finale, Djokovic è sparito per due ore e nessuno sapeva dove fosse, nemmeno Nicola Arzane, che è il PR dell'ATP, che organizza le interviste, quindi l'abbiamo a lungo aspettato e poi è ricomparso. E questa è un'anomalia. Parlando con un collega serbo che segue spesso, insomma, Djokovic, il tour, che è Vuk Brajovic, era mio vicino di desk, lui diceva che secondo lui, secondo loro, insomma, la sensazione che hanno, che a me è sembrata strana personalmente, però riporto, essendo la stampa serba, è che deve tornare a lavorare un po' di più. Cioè che in quest'ultimo periodo, comunque, con il cambio di staff, con qualcosa, loro hanno la sensazione che non stia lavorando come ha sempre fatto, come una macchina. Io riporto questa versione. Stento a crederci, perché non è da Djokovic, però la riporto. Anche perché magari loro hanno cose più vicine di quanto non si possa avere noi. Quindi ci sono una serie di interpretazioni.
A proposito di questo, però...
Sì, dimmi.
Va sempre ricordato che quest'anno, tra poco, tra un mese più o meno, farà 37 anni. Magari lui vorrebbe lavorare di più, però certo, il mattino dopo un allenamento intenso, il suo fisico gli dice: oggi non possiamo spingere quanto abbiamo spinto ieri. potrebbe essere. Questo, cioè, prima o poi sta cosa
succederà, è la natura, accadrà,
è inevitabile.
È inevitabile.
Fino all'anno scorso magari poteva allenarsi 4 ore al giorno, quest'anno magari si può allenare 3 ore al giorno, e dopo un allenamento di 3 ore magari deve allenarsi 2 ore, o magari deve stare fermo.
No, è chiaro.
E poi questo te lo porti in campo, c'è poco da fare.
Poi magari noi stiamo qua ipotizzando, no? Non è che stiamo facendo il funerale a Djokovic, ma ci sono vari tipi di traiettorie di fine carriera. Ci sono traiettorie che scendono piano piano con una curva, diciamo che a poco angolo, cioè vanno giù piano piano, perdono un passettino alla volta fino a che non si arriva più in basso, e c'è chi magari ha una traiettoria più secca nella curva, no? E non è detto che magari Djokovic sia arrivato, diciamo, il paragone della benzina, cioè abbia spinto con il serbatoio, no? Tutto quello che si poteva, poi una certa il serbatoio finisce e la macchina rallenta, si ferma di colpo. Non possiamo sapere che tipo di fine avrà Djokovic. Ecco, io ho riportato la sensazione dei colleghi serbi e la mia personale di un Djokovic che nelle 3 volte che ho visto in sala stampa da vicino mi è sembrato un Djokovic con un'espressione un po' più preoccupata del solito. Ecco, solo questo. Poi se improvvisamente Djokovic saprà trovare, come sempre ha fatto nella sua carriera, risorse e modi di sorprendere tutti già da Madrid in poi, questo è un altro discorso. Fin qua la stagione parla piuttosto chiaro. Lui stesso, gliel'ho chiesto, Jacopo, ho chiesto cosa salva fin qua della sua stagione, cioè cosa gli è piaciuto di più in questo 2024 e cosa gli è piaciuto di meno, e lui fa una stagione un po' strana perché ovviamente non ero mai stato abituato nel corso della mia carriera ad arrivare fino a questo punto e non aver vinto tornei. Significa che dice devo lavorare, significa che comunque quelli dietro sono dei giocatori validi, e vabbè, poi lì la risposta diventa anche banale. Ecco, non mi ha detto però cosa salvava della stagione fin qua, credo evidentemente poco. A questo, Jacopo, collego un'ultima cosa che ha detto Ruud, così mi attacco anche al successivo argomento. Ruud ha detto una cosa che è interessante, che la conferma, no, di quanto andiamo anche chiacchierando. Ruud ha detto che il match di Indian Wells che ha visto vincere Nardi gli ha aperto la sensazione di che sia possibile, no? Uno guarda, vede Djokovic perdere con Nardi, per quanto Nardi faccia una grande partita, dice allora posso farcela anch'io se ce l'ha fatta lui. E questa è vulnerabilità, no? Secondo me questa è una frase chiave. Ruud, che non ci ha mai vinto un set, riesce comunque a battere Djokovic. Perché? Perché ha visto Djokovic perdere da Nardi. E sotto dice, ma proviamo a stare qua un millimetro in più, a fare un passo in più, a fare una cosa in più, che forse non è più il Nole di prima. E nulla, questo è quello che volevo aggiungere alla discussione su Djokovic, e ti lascio la parola su Djokovic, se poi vuoi andare su Ruud, visto che era anche un nome che io ero interessato, no? Ti ricordi una puntata scorsa, dire voglio vedere Ruud, e Ruud alla fine ha fatto finale.
Su questa cosa che ha detto Ruud ci siamo soffermati in passato, quando abbiamo detto che gli altri guardano le partite e si rendono conto di quanto sia forte o in quel momento vulnerabile un avversario, e questa ne è la controprova. Ruud conferma che sulla terra non è facile da battere, allo stesso tempo conferma che ci giochi sulla terra, cioè non è uno che va in campo e dici vabbè, ho perso. Non ce n'è,
no.
Ci puoi giocare, è molto difficile da battere, però ci puoi giocare. Secondo me andrà in crescita, questo non è detto che faccia meglio di finale nei prossimi tornei, perché resta il fatto che ha avuto un buon tabellone, perché sì, ha incontrato dei giocatori che sono bravi ma non hanno nella terra la loro superficie migliore, come Urkac, come Humbert ha approfittato del buco in cui doveva esserci Alcaraz, e poi ha battuto questo Djokovic. Fosse stato sotto, faceva finale, lascia perdere Tsitsipas, inverti Tsitsipas con Ruud, metti Tsitsipas sopra e Ruud sotto, fa finale, vince con Zverev, vince con Khachanov, vince con Sinner. Difficile che le batta tutti e tre, però per me è già un buonissimo risultato, considerando insomma anche dalla stagione scorsa, in cui al di là del Roland Garros sicuramente non poteva essere considerata super positiva. Erano stati fatti un paio di passi indietro rispetto a quella precedente.
È vero, vero.
Però a me non è dispiaciuto.
No, no, nemmeno io, nemmeno a me. Chiaramente avevo detto, sono curioso di, nella puntata precedente, di vedere Ruud. Tutto quello che dici sul tabellone è assolutamente vero e condivisibile. Fatto sta che comunque, insomma, Urca ce lo... Da Tabilo in poi, Tabilo lo devi battere, Urca ce lo devi battere, per quanto quella di Urca ce non sia la sua superficie. Lo stesso Umberg, comunque, che giocava in casa, che veniva dalla partita, è vero, lunga, con Sonego, finita tardi, ma lo devi battere, e Djokovic pure lo devi battere, quindi è un torneo positivo, lascia sensazioni positive. Andiamo a ripetere quello che abbiamo detto forse in apertura di intervento, cioè per fare un quadro in ottica stagione della Terra Rossa, dopo i nomi soliti che conosciamo, Carlos Alcaraz se si riprende, Jannik Sinner a cui arriviamo tra pochissimo, Novak Djokovic, perché comunque è Novak Djokovic, Ruud e Tsitsipas su questa superficie sono due che stanno lì, pronti a dire la loro. Jacopo, se non vuoi aggiungere altro, io direi che è arrivato al momento che tutti stavano aspettando. Jannik Sinner. Allora, Jacopo, da dove cominciamo? Dal fattaccio? Dalle prestazioni?
Sì,
da dove vuoi
credo
cominciare?
Sia l'aspetto principale.
Io vorrei, Jacopo, introdurre di nuovo la rubrica Il pollo della settimana. Il pollo della settimana è Sinner.
Perché?
Perché la devi chiamare quella palla.
No. Allora, partiamo da diversi fatti, aspetti.
Vai.
Allora, andiamo in ordine. L'ordine è il seguente, perché poi ho letto di tutto. Primo, c'è un giudice di linea che deve guardare solo quella riga e solo quel colpo, perché finito quel colpo lui può chiudere gli occhi e aspettare il punto successivo. Perché il giudice di linea della riga orizzontale del servizio è qua.
Guarda quello.
E lui se la perde. E ora ho letto che ci sono dilettanti. Non è vero. La maggior parte dei giudici di linea di questi tornei sono giudici di sedia di tornei meno importanti, quindi di Futures, di Challenger, che provano a fare lo step successivo e comunque si passa sempre dall'essere giudici di linea. Quindi non hanno preso un socio del Country Club di Monte Carlo e l'hanno messo a fare il giudice di linea.
Hanno preso un professionista.
Esatto. E quindi, nonostante poi i giocatori gli dicono quello c'ha gli occhiali, non ci vede, eccetera eccetera, no, ci vedono e in teoria sono bravi. Primo. Secondo, il giudice di sedia è lì apposta a vedere la palla.
Certo.
Ok. Perché non hanno visto quella palla? Va detto che in quel momento intorno alla zona del rimbalzo c'erano moltissimi impronte di scivolate, quindi si può perdere un segno del genere, non si dovrebbe, ma si può perdere. Sinner doveva fermare il gioco è un pollo, no, è la chiamata più difficile da fare. Perché? Perché tu sei in fondo, è l'unico colpo sul cui sei veramente distante dal rimbalzo. Di solito il rimbalzo è vicino a te, perché anche se c'è una palla corta tu corri verso la palla,
certo,
e la vedi.
Questo è vero.
Da in fondo, intanto è un servizio e quindi già è una palla veloce, che andrà minimo 130-140 km orari. Sì. Tu sei là in fondo, non hai la certezza, hai la sensazione, ma non hai la certezza. Okay. Che fai? Fermi il gioco e poi ti sei sbagliato e non ti sei giocato la palla break.
Jacopo, però adesso ti devo interrompere, perché io ero sul campo, ok, ed ero alla tribuna di stampa di Monte Carlo. La tribuna stampa di Monte Carlo, per chi c'è passato, per chi ha i biglietti da quel lato di campo, davanti c'è una griglia verde di metallo incrociata, non so come definirlo, cioè è una ringhiera con tutte delle incrociature dentro, quindi hai una visuale terrificante del campo, ok? Tutti tutti in tribuna stampa, chi avevo di fianco avevo il ragazzo che lavora per l'Alto Adige, poi avevo ero insieme a Marco Imarisio, ok, eravamo uno tutti di fianco all'altro, abbiamo detto fuori, out, cioè proprio la sensazione con la ringhiera e siamo dietro e abbiamo anche il sole addosso, cioè era fuori, Jacopo, ma si vedeva che era fuori.
Ma, okay.
Poi Sinner che dice, non è il mio lavoro fare l'arbitro, ha ragionissima, non è il suo lavoro fare l'arbitro. Però secondo me ha peccato un po' di inesperienza, barra ti metto anche sensazione di essere più forte. Cioè in quel momento Sinner diceva, questa partita la vinco io, sono in dubbio, il punto lo gioco lo stesso perché tanto lo vinco. No.
Sicuramente
no.
Può essere
questo è Serpolli, Jacopo. Io credo che nella
rimane il fatto che lui la palla la deve guardare, deve continuare a guardarla,
certo,
non può,
ma certo,
perché deve colpirla.
Attenzione, io qua la rubrica al pollo non sto dando mica la colpa a Yannick Sinner, sto dicendo che se Sinner ha un po' più di malizia, che probabilmente sarà dettata anche dall'esperienza, io penso che in futuro non cadrà più in un errore del genere, perché non solo gli è costato la finale, gli è costato il titolo. Esattamente succede, Sinner chiama quel punto, Sinner è campione, ha il torneo in mano, ok? Ha vinto, Jacopo, perché va 4-1 in servizio, non perde la partita con Tsitsipas e certamente non perde con Rudy in finale. Quindi Sinner è campione, se chiama quel punto, che è suo, perché è fuori. Quindi io credo sia soltanto un po' di malizia e barra un pizzico, forse, filo di, anche neanche percepita, di presunzione, di dire la vinco, lo gioco, fa niente, la vinco. E poi finisce il punto, va a guardare il segno e dice, ma è fuori tanto così, però quel punto è troppo tardi. Poi arriveremo, eh. Non sto dicendo che è colpa di Sinner, dico che è stato un po' un pollo, può succedere. Può succedere, la tua spiegazione è corretta e che è anche la sua, non sono lì ad arbitrarmi, dice, in quel momento io sono concentrato su altro, avete ragione, sia tu che Yannick, però era tanto fuori, l'abbiamo avuto tutti quella sensazione in tribuna con una griglia davanti e quindi prendilo questo, aperte le virgolette, rischio, chiuse le virgolette, perché si vedeva che era fuori, ecco, per quello ti interrompo. Poi secondo me il tuo ragionamento non fa una piega come il suo, cioè come fai a contestarlo? Non lo contesti. Ci sono due persone che sono predisposte a vedere quella cosa lì e ben pagate anche per fare quella cosa lì, dovrebbero. Se non lo fanno, devi essere pronto a farlo tu. Tsitsipas in conferenza dopo dice un'altra cosa, non so se l'hai letta, Jacopo.
Mi pare di sì, però ricordamela.
Ha detto, io sono abituato ad arbitrarmi da solo, sufficiente esperienza per non fidarmi dei giudici sulla terra.
Ok, avrei voluto vedere a parti invertite se ferma il gioco in quella situazione di punteggio.
Lui ha detto di sì.
Dopo è facile.
C'è anche da dire che probabilmente questa cosa dell'esperienza vale, cioè Tsitsipas ha avuto forse più esperienza di Sinner, senza forse nel corso di questi anni sulla terra, e anche forse caratterialmente portato a essere un po' più fumantino, un po' più diciamo meno incline alla sportività che anche Sinner, perché comunque la protesta avrei visto qualsiasi altro giocatore, chissà che si sarebbe inventato su quella palla lì. Sinner sa che ha perso il punto, non deve sprecare ulteriori energie, protesta un secondo e se ne va. Kyrgios chissà cosa fa, Rune chissà cosa fa, quindi anche Sinner forse paga un pochino questa sua sportività, mettiamo. Una serie di cose che mi hanno portato a definirlo un po', ecco, la rubrica pollo della settimana. Poi tu puoi essere anche non d'accordo, ci mancherebbe, come hai spiegato prima. Era semplicemente per la somma delle cose, insomma, Tsitsipas dice così e mi viene da credergli, ecco, per quanto sia difficile ed è corretto quello che dici tu. Stavi aggiungendo una cosa e ti ho interrotto, perdonami.
Adesso non mi ricordo più cosa volevo aggiungere. Quello che dici tu è giusto, nel senso che secondo me lui ha pensato comunque vinco il punto, però ti assicuro che non è facile da lì essere certi che quel servizio fosse fuori. Avere proprio la certezza di dire, probabilmente fossero stati due pari 30-40, forse la chiama, era il 3-1 30-40 che lo lasciava un po' più tranquillo. come dire, anche se fuori questo punto lo vinco e anche se lo perdo siamo 40 pari. E invece la realtà è stata che quella palla lì, dopo che è andata a vederla, gli è rimasta in testa.
Assolutamente, tant'è che in conferenza stampa poi dice: quello che è successo dopo probabilmente è anche frutto ovvero i crampi, è frutto che...
Di tensione,
mi sono innervosito e è successo, fa quello che è successo dopo. L'ha detto sia in italiano, che è stata la mia prima domanda, che in inglese, perché non erano ancora arrivati in conferenza stampa i giornalisti inglesi, e quindi Nicola Arzani pensava non ci fossero inglesi, domande in inglese, quindi è partito la mia domanda dall'italiano e ho iniziato io dicendo banalmente proprio: perché non ti sei fermato? Risposta: perché non è il mio lavoro, in quel momento io penso ad altro. E non puoi dare torto a Sinner su questo, ci mancherebbe, era proprio un pochino di malizia. E poi aggiunge: quello che è successo dopo appunto è probabilmente dettato anche da questo, quindi non c'è da preoccuparsi, mi viene a pensare, sulla condizione fisica, sull'aver giocato tanto, bla bla bla. Lui ha detto proprio: il nervoso ti fa sviluppare i crampi, e così è stato, perché sono proprio crampi, Jacopo. Poi ovviamente non dice crampi perché il medical timeout non lo puoi chiamare con i crampi, è furbo, dice ho un indurimento, ho quello che è, e lo massaggiano prima alla coscia destra e poi alla coscia sinistra. Sintomo proprio che ha incrampato, palese, no? Non è che hai due problemi in entrambe le gambe all'improvviso quando non avevi dato avvisaglie. E quindi questo è quanto. Sei d'accordo però sul fatto che se vanno 4-1 Sinner ha vinto il torneo?
Volevo dire questo: quella palla gli avrebbe dato la vittoria, quella palla non è la causa della sconfitta. E secondo me sono due cose diverse.
Vai, allora spiegati.
No, beh, è semplice, dai. Se va 4-1 in servizio è finita perché due break non li recupera, ma perché quello che si vedeva oramai da un po' è che la partita fosse decisamente cambiata e che Tsitsipas non ci credesse più, non sapeva più cosa fare per fargli male. Mm-hmm. Perché Sinner da inizio secondo set ha iniziato a tirare un po' più forte. Mm-hmm. E Tsitsipas non è più riuscito a stargli dietro. In più si è anche un po' tranquillizzato, è iniziato in maniera molto tesa e lo si vede, il secondo punto gioca quella palla corta molto rigida che è una schifezza. Mm-hmm. Poi ne giocherà un'altra nel terzo game, anche quella molto brutta, e invece poi si è sciolto e le smorzate, ha iniziato a giocarle meglio, e Tsitsipas lo si è visto proprio, è una palla che soffre, che no, o non vede o proprio non riesce a mandare il messaggio al cervello di partire subito, perché lì o parti subito o non la prendi.
A Tsitsipas, Jacopo, aggiungo, oltre a quello che hai detto e abbiamo accennato anche prima, Tsitsipas inizia terzo set, inizia a steccare, che è proprio termometro, ma stecca non solo di rovescio, ne stecca un paio anche di dritto e piuttosto clamorose. E lì proprio io mi sono guardato in giro, no, e dicevo sta calando, perché fa più fatica, Sinner tira più forte, sta calando, non è più lo Tsitsipas del primo set, questa partita Jannik la vince. Non ho dubbi, ecco, saremmo qua a parlare di Sinner che vince il torneo e Sinner con il Rotterdam, Australia, Miami, con il quarto titolo su 5 tornei giocati. Non abbiamo la controprova, chiaro, ma veramente non ho alcun dubbio su questo, e come me tante persone. Penso anche te, Jacopo, no?
Sì, cioè, l'unica incognita è la condizione fisica, mm-hmm. Quanto potrebbe essere stato stanco, però secondo me Rudd fa fatica a stargli dietro. Se Sinner imprime la sua velocità media dello scambio, se Sinner sta un po' più indietro e Rudd comanda, allora è diverso. Sinner nel primo set ha fatto molta fatica a rispondere alla seconda di Tsitsipas, soprattutto da destra. Lui provava a entrare. Il problema sulla terra è che se tu entri sulla risposta e non fai male, sei fuori posizione. Ed è successo tante volte nel primo set, tant'è vero che Tsitsipas aveva una percentuale di punti vinti sulla seconda notevole, che era del 58%. Mm-hmm. Ed era la differenza della partita. Secondo me, da destra, Sinner sulla terra dovrebbe prendere in considerazione a volte di stare un po' più indietro e di partire con una palla un po' più alta, soprattutto col dritto, e profonda verso il centro.
Questo è il consiglio di Opokai a Jannik Sinner.
Che era quello che diceva Ljubicic a Federer sulla terra. E gli faceva vedere il perché. Perché Federer aveva la tendenza ad entrare anche lui in risposta. Però entri, sulla terra la tua palla viaggia meno, perché rimbalza e un pochino si ferma, e sei dentro ma in realtà non hai fatto male. E mo che fai? Devi indietreggiare e l'altro ti prende in contropiede.
Certo. Cosa aggiungiamo su Sinner, Jacopo, al di là dell'episodio e di tutto quello che abbiamo appena raccontato? Io ti posso portare quello che ha raccontato poi sempre in conferenza, cioè... gli ho letto il rammarico post appunto partita con Tsitsipas, di uno che proprio dice: domani, porca miseria, non dice porca miseria, ce lo aggiungo io, ma gliel'ho letto nella testa, domani potevo essere qua a giocare una bella finale, invece sono a casa. Ho la sensazione che comunque Sinner sia una persona che ancora, all'inizio della carriera, però insomma ormai qualche anno che è in giro, si diverte, cioè gli piace fare quello che fa, e... che invece è una sensazione che non hai con tutti, ok? E questo secondo me è una chiave importante, cioè questo lato che trova ancora divertente fare quello che fa, prova piacere probabilmente nella competizione, allo stare in campo. È una chiave importante nell'ottica della carriera, ti deve piacere quello che fai.
Sì, ma poi non si sa mai cosa possa succedere in futuro. È probabile che Sinner vinca Monte Carlo, prima o poi, avrà tante chance. Però probabilmente lo pensava anche Federer quando ha perso la finale di Roma con Mantiglia. Intanto iniziava a giocare la sua prima finale, intanto magari vinceva il suo primo Masters 1000 sulla terra.
E poi
perderlo così ti lascia l'amaro in bocca, esatto.
No, davvero poco altro da aggiungere. Allora ti porto questo sempre. Ha detto che Madrid sarà un torneo di prova, in sostanza. Cioè va, ma non gli interessa quello che succederà sul campo.
Se vinco un paio di partite, così, sono già soddisfatto.
Testuale. Gioco per tenere il livello di gioco, ma andremo a fare tanta palestra, a mettere carico...
Questa settimana, per forza.
Per quello che sarà poi, ovvero Roma, Parigi, poi fa Wimbledon e di nuovo Parigi. Quindi... chiaramente non aspettiamoci, per parole stesse di Sinner, un Sinner che va da Madrid con il coltello tra i denti. Jacopo, ti chiedo una tua anche su questa scelta.
Ma la questione però di Madrid è che, per come sta servendo in questo momento Sinner, secondo me può anche essere un po' imballato, ma se serve bene vallo a breccare. E per come giochi, i colpi di inizio gioco... non è che dovrà fare chissà che cosa, secondo me, per vincere magari qualche partita.
Poi chiaramente dipende dal tabellone, chi arriva, se arriva...
Sì, cioè... poi quando è in campo e c'è da battagliare, secondo me... Cioè, supponiamo incontri Rune, gli gira le balle perdere da Rune.
Ci arriviamo anche a Rune adesso.
Quindi... vediamo.
Diciamo, cioè, che comunque al di là dell'episodio, io penso che sia stato un torneo super positivo anche,
certo,
questo per Sinner, insomma non ci sono molti dubbi a riguardo. Senti, hai citato Rune, parliamo anche di lui? Ha giocato
Parliamo anche un attimo, sì, vai. Dell'aspetto giudice di linea elettronico, giudice di linea,
certo,
umano.
Vai, parliamone.
C'era un articolo, mi sembra ieri, sulla Gazzetta, che spiegava esattamente come funziona, che ha un margine di errore di 1,8 mm,
certo,
quindi non è perfetto. Ora, lascia giocatori più tranquilli il giudice di linea elettronico? Probabilmente sì. Io però voglio vedere l'anno prossimo.
Non sulla terra. Secondo me verrà fuori un casino che non hai idea.
Quando ci sarà il segno che dice una cosa e il giudice di linea elettronico ne dice un'altra, perché l'esempio è proprio Rune, Sinner, la palla che avrebbe portato sul 4-2 rune nel tiebreak, che il giudice di linea elettronico, perché ci hanno dimostrato con le immagini, dice che la palla è fuori, scende il giudice di sedia, che era Dumuzua, e dice che la famosa frase che ti faceva impazzire, non c'è spazio. Chi ha ragione? Probabilmente il giudice di sedia, però va bene così, nel senso che almeno è equa questa cosa e non stai alla decisione di un giudice di sedia, perché poi ne prendi 10, 5 dicono che è buona e 5 dicono che è fuori.
Certo, certo. Quindi tu dici, dovranno entrare nell'ottica che decide la tecnologia è imparziale. Non vai a pensare che il giudice di sedia ce l'ha con te, che ce l'abbia con te per qualche motivo, no? O che stia valutando diversamente cose. La tecnologia sbaglierà di 1,8 mm e a volte li farà arrabbiare, ma potrebbe essere che a volte quell'errore sarà favorevole nel corso della loro carriera, in un altro torneo, in un'altra partita. Dovranno accettare questo e mi viene da pensare che sarà più facile accettarlo perché è tecnologia, però riporto sempre le parole di Nadal in questo torneo tanti anni fa al sottoscritto, mi autocito, quando disse credi al giudice di linea, era successa la famosa partita con Goffin, che non so se ricordi.
Sì, che si era perso il segno.
Esattamente, con una palla palesemente fuori, da quel momento Goffin stava giocando benissimo, non fa più un punto, Nadal lo pialla sopra, gli dà 6-0 se non sbaglio. E Nadal disse no, io non mi fido del giudice di linea elettronico, e verrà fuori il contrario, Jacopo, perché poi l'essere umano è incontentabile per natura, per nostra natura siamo così, quindi sicuramente l'anno prossimo ci saranno polemiche sulla terra, perché ci sono già ogni tanto anche sul cemento, no? È capitato di dire, ma guarda, c'è il segno sul cemento. Della pallina, e però dici, vabbè, questo è così. Sulla terra, dove il segno sarà palese, ci saranno chiamate strane del giudice di linea, dovranno elettronico e dovranno accettare semplicemente questo. Detto questo, Rune, poi io non ho capito il giorno dopo, secondo me la polemica la fa perché rosica, perché ha perso, perché quel tiebreak poi lo vince. Quindi dove sta la polemica di Rune, Jacopone?
La polemica di Rune stava sul fatto, secondo me, che lui voleva giocare per ultimo, perché il giorno prima aveva giocato una partita e mezzo.
Certo, secondo me lo fa proprio incazzare il tweet May the force be with you, perché nel tweet era riferito a Sinner, che la forza sia con te, e Rune a quel punto sbrocca. Perché dice, ma come may the force be with you? Forse è per quella frase lì, perché poi lui la recita al termine del suo tweet e credo che lo faccia rosicare.
Spiega, perché magari qualcuno non l'ha visto. Cos'è? C'è un tweet del account manager dell'ATP,
sì,
che sembra, perché mostra un vincente di Sinner.
Esattamente.
E sembra quasi che fossero felici che, e difatti qualcuno ha detto, ma cosa ti aspetti? Il presidente dell'ATP italiano, il vicepresidente altrettanto.
Sì, ci vedono il complotto. Ecco.
Ci vedono, non so, i Sopranos, no?
Sì.
In realtà, da quanto poi ho letto successivamente, questo account manager un giorno scrive di questo, il giorno dopo mette una cosa di un altro.
Sì, è imparziale l'account manager, questa è una polemica che non esiste, dai. È semplicemente che gli girano a Rune, ha perso, è successo quello che è successo, oltre al segno, Jacopo, è successa la chiamata, no? Il warning per condotta antisportiva. Anche su quello potremmo chiacchierare.
Volentieri. Perché secondo me è un'idiozia.
È
cioè
un po' forzata,
non può,
anche secondo me. No,
cioè, allora Medvedev ogni partita,
esattamente.
Cioè, non ha fatto nulla di maleducato, come ha detto
sono
più
d'accordo.
Volte, è un gesto che ci può stare, istighi il pubblico, cioè voglio vedere a Roland Garros quante volte accadrà una cosa del genere, magari anche a Roma.
No, ma è proprio due pesi, due misure, a Medvedev quante warning devi dare? Medvedev è proprio l'esempio, no? Io adoro Medvedev, lo sapete, ma è proprio l'esempio di uno che si pizzica ogni 3 secondi col pubblico, anzi è proprio parte della sua del suo modo di essere in campo, discutibile, può piacere o no, ci mancherebbe, dico solo che se è applicato così al preciso come è stato con Rune, allora Medvedev ne prende tanti, e invece spesso non succede. E quindi è o uniformiamo il giudizio anche da quel punto di vista, cioè ogni qualvolta uno pizzica al pubblico prende il warning, eleviamo però parte dello spettacolo, perché parte anche questo dello spettacolo, oppure il warning a rune è un warning forzato. Io sono per la seconda, il warning a rune è un warning forzato.
Ma poi il bello, secondo me, alla fine dello sport è che una persona abbia la possibilità di essere se stessa. Se devono essere tutti identici, tutti delle macchine, tutti
che
perfetti.
Noia. Che noia incredibile.
Già gli fanno una testa così per quando arrivano sul circuito, certo, perché ci sono quei famosi corsi,
come no,
in cui gli viene spiegato queste risposte non le devi dare, cerca di rimanere lontano da polemiche.
La famosa università dell'ATP.
Quindi già gliel'hai fatto capire, però poi uno deve anche essere un po' se stesso.
Assolutamente, perché
altrimenti
sennò
la
noia
gente
totale.
Poi non si diverte. Cioè, io vado a vedere, hai citato prima Kyrgios, quanti vanno a vedere Kyrgios, oltre al fatto perché magari gli piace il suo modo di giocare, ma perché fa qualcosa
che gli
inaspettato.
Altri non fanno, certo. Ma è una battaglia, Jacopo, che combatto da anni, cioè... più libertà anche a costo che sia maleducazione, anche a costo che sia maleducazione, ma siamo qua a raccontarla e a dire che schifo quello è un maleducato, mi sta antipatico, che grande quello è un pazzo, si è maleducato però mi fa ridere, cioè creiamo argomenti, creiamo situazioni che aiutano il tennis, lo aiutano, e invece si vuole questo quieto vivere che è un quieto vivere senza dubbio, ma che noia. Che noia, e quindi benvenga, ripeto, Rune non ha fatto, in quel caso secondo me è stato eccessivo, anche perché aveva appena fatto così, stava provando a riportarla un pochino sulla sua strada, perché era in chiara difficoltà Rune, in generale, no? Nella partita si aveva la sensazione Sinner fosse più forte, e a Rune entra nella testa quello che è successo l'anno scorso. Io come l'ho vinta l'anno scorso, l'ho buttata in cacciara, proviamo a ributtarla in cacciara. Legittimo, dai, fa un po' di polemica col pubblico, anche perché il pubblico era tutto italiano, e qualche parolina, seppur non come magari vediamo a Roma, l'aveva fatta, sempre rimanendo comunque nell'educazione, voglio dire, non era stato assolutamente esagerato il pubblico, ma ci sta, no? Si crea una situazione, invece il giudice di sedia gli dà il warning, e giustamente Rune, visto anche quello che è successo un minuto prima, si arrabbia e dice va bene, fammi parlare col supervisor, che chiaramente non può che dare ragione al giudice di sedia in quell'occasione lì. Il giudice di sedia ha preso la decisione, il supervisor arriva, il giudice di sedia racconta quello che è successo, il supervisor dice va bene, hai deciso tu, sei qua a fare questo, cioè non so cosa si aspettasse Rune onestamente a quel punto, solo fare ulteriormente un po' di casino, però lo capisco Jacopo, capisco il suo essere frustrato in quel momento. Detto questo, la partita poi il tiebreak lo vince, al di là delle chiamate contro e della situazione contro, e la partita la perde, quindi sì, ok, Rune in campo per me, però poi il giorno dopo è un po' un rosicare, Jacopo, dai.
Ah, sicuramente.
Dai, il giorno dopo rosica. In campo posso anche dargli ragione, il giorno dopo una rosicata. Detto questo, e veniamo alla prestazione di Rune, a me è piaciuto, cioè con Sinner è stata la sua miglior partita dell'anno. Però resta quella sensazione, Jacopone, che tu avevi già sottolineato, cioè sia un giocatore che ha bisogno sempre della battaglia, di sentirsi in battaglia e soprattutto di sentire che dall'altro lato della rete ci sia un giocatore forte o forse più forte di lui. Allora lì lui si esalta, altrimenti deve buttare un'ora per battere Nagal, perché va a perdere un set. O uguale con Dimitrov, hai capito, deve arrivare a match point contro per tirare fuori il meglio. Cioè è forse ancora un po' acerbo da questo punto di vista.
Io quello che ho visto nei match precedenti, anche contro Dimitrov e poi con Sinner, forse con Sinner un po' meno, però è che... non capisco esattamente lui cosa voglia fare in campo. Tuttora lo vedo venire a rete su palle su cui non dovrebbe venire avanti. Per me lui dovrebbe impostare il match molto più da dietro e aspettare il momento giusto per attaccare, non buttarsi in avanti, perché non è così forte a rete per fare quello che sta cercando di fare. A meno che lui abbia deciso, io voglio essere un giocatore d'attacco, è legittimo, e quindi ci vuole del tempo per diventarlo, per capire esattamente come posizionarsi, dove piazzare l'attacco, cosa fare con la prima volée. Magari lui in testa vuole fare questo, vuole essere un giocatore forse alla Becker, ok, potente, ma allo stesso tempo che appena c'è la buona viene avanti, fa serve and volley sulla seconda. Secondo me, soprattutto per via delle condizioni attuali del tennis, della velocità dei campi, velocità delle palle, otterrà meno dal suo tennis facendo questo tipo di gioco, però magari si diverte di più, non lo so.
È interessante capire dove finirà, cioè, perché comunque poi Jacopo, al di là di tutto quanto, le qualità sono eccellenti di Rune, secondo me, cioè è un giocatore che se sta bene è forte, fa quasi tutto in campo e lo fa quasi tutto bene, a mio parere. Poi tu mi darai magari l'occhio più tecnico.
No, ma è vero.
E quindi uno che fa quasi tutto bene è molto forte, cioè è una banalità, però è così.
Ma poi con quel suo modo di fare strafottente è un altro che uno va a vedere giocare, magari per tifargli contro.
Certo, perché no?
Per sperare che perda. Però vai volentieri a vedere giocare, non sei passivo alla sua personalità.
Certo.
Fammi andare a vedere Rune perché... vediamo se riesco a innervosirlo.
Chiaro, chiaro. Jacopo, abbiamo parlato tanto del torneo. Vuoi aggiungere qualcosa? Vuoi parlare, non lo so, di Sonego piuttosto di quel che ti pare? Vuoi aggiungere qualcosa di Musetti? Quello che vuoi. Per una chiosa finale, magari sì, sugli italiani, su Sonego, su Musetti. Insomma.
Ma allora, Sonego è stato molto fortunato e poi bravo a sfruttare questa fortuna, perché entrare al mercoledì come lucky loser non capita spesso, entrare al posto della testa di serie numero 3 ancora meno, però poi devi vincere la partita, perché se non la vinci, sì, hai giocato al di là dell'assegno, se non la vinci prendi 10 punti e invece ha preso i punti degli ottavi che sono 100 ed è una bella differenza.
E fanno comodo anche a Sonego in questo momento della sua carriera.
Musetti, secondo me, è stato un po' ingenuo, perché il game del 4-3 lo deve vincere, il dritto che sbaglia sul 4-3 40-15 non lo deve sbagliare, proprio perché dovrebbe sapere che se quel game lo perde non è un 4 pari, è come se fosse in realtà 5-3 Djokovic. Quindi stare più attaccato al punto in quel momento, capire quanto fosse importante, però ha vinto due buone partite, insomma, se torniamo indietro a Indian Wells e vediamo dov'è adesso, fa ben sperare per i prossimi tornei.
Va bene, questo era su Musetti. Jacopo, su Sonego fammi aggiungere, facciamolo in bocca al lupo a Congi, visto che insomma sarà coach di Lorenzo per il futuro, e visto che insomma abbiamo un certo rapporto col Congi, gli facciamo il migliori in bocca al lupo di successo a entrambi. Jacopone, io ti porto a questo punto l'insiding che avevo annunciato, che è un insiding a metà, perché poi qualcuno forse l'avrà già letta dalla stampa anglosassone che è uscita già con la notizia. C'è un nuovo incontro, sai che questo è il momento della politica. Questa settimana ci sarà un nuovo incontro a Londra tra, diciamo, i potenti del tennis, per provare a mettere un po' a posto il futuro tra il filone Gaudenzi, no? La corrente Gaudenzi, quella che spinge ormai, spinta anche inevitabilmente dall'accordo fatto col PIF, quindi con i sauditi, e diciamo la corrente Tiley, che era quella del famoso, diciamo, una specie di superlega del tennis, cioè con gli slam più alcuni tornei. Parti ovviamente molto distanti, il problema fondamentalmente della corrente dell'accontentare gli arabi sarà dare questo evento, questo mille che vogliono, e dove metterlo in calendario. L'idea era quella di farlo inizio stagione, quindi rubare diciamo i tornei australiani. In Australia Tali e Tennis Australia non può essere d'accordo. Ecco, l'ultima indiscrezione che dovrebbe fare nelle spese, sai chi? Parigi-Bercy. Cioè accontenteranno, pare sono indiscrezioni da questo incontro che ci sarà, accontenteranno gli arabi facendo saltare Parigi-Bercy per il futuro, un futuro che non so quanto sia, ma diventerebbe a quel punto il Masters 1000 saudita, così a inizio stagione si resta in Australia, un po' dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Ci sarebbe l'ok anche dei francesi, a cui comunque resterebbe Roland Garros, che non è esattamente un torneino, ed è curioso però perché Bercy dovrebbe andare alla nuova arena, quella che sarà protagonista insomma tra qualche mese per le Olimpiadi, e dunque questo è quanto. Vediamo se si concretizzerà, però potrebbe essere una specie di pace nel tennis, cioè sia prendono i soldi del PIF, si accontentano i sauditi. E questo, secondo me, se sarà così, Jacopo, non sarà positivo in ottica ATP Finals a Torino, perché se si va a fine stagione in Arabia poi sarà molto facile fare 1+1 e dopo il posto di Bercy continuare a giocare in Arabia Saudita le ATP Finals. Però questo è una sensazione mia, la vedremo. Ecco, questa è un po' l'indiscrezione che chiacchierando a Monte Carlo è venuta fuori ed è stata poi anticipata anche ulteriormente dalla stampa anglosassone. Vedremo se sarà così. So che non vuoi dare mai opinioni sulla politica, io però ti lascio spazio se vuoi dire qualcosa.
No, hai detto di Torino, però non sta scritto da nessuna parte che Torino debba avere le finals per i prossimi 20 anni.
Certo. Cioè, era quello.
Dobbiamo essere già molto
super
felici.
Contenti di quello che è successo, certamente.
Chi l'avrebbe mai pensato 15 anni fa che le finals si sarebbero giocate in Italia?
No, a Torino poi in particolare assolutamente. Esatto. No. E quindi questo sarà. Quindi questo è quello che vi ho portato da Monte Carlo. Jacopo, il podcast è già bello lungo a questo punto, andiamo alle domande. Vai, abbiamo delle domande.
Allora, sono arrivate diverse domande simili e sì, il concetto è questo: perché Sinner aveva il completino nero?
Sai che volevo chiederglielo? Volevo farglielo questa domanda perché secondo me non aiuta, ma poi è successo quello che è successo e non c'è stata più occasione di fare questa domanda. Perché al completino nero? Perché decidono gli sponsor danno un outfit e danno un completo e il giocatore se lo mette. Io volevo chiedere a Sinner se ha voce in capitolo a riguardo, se può dire no, io non me lo metto, datemelo bianco o caldo. Io penso di sì. Però Jacopo non te lo so dire. Tu sai qualcosa di più?
No.
Le domande che cos'erano? Su questo?
Sì. No, tutti dicevano, ma è possibile che giochi nero col cappellino nero? Il cappellino nero, quello non è costretto a metterselo nero, Cioè, poteva metterselo bianco. Stava male con l'outfit.
Chi se ne frega?
Poi non è vero, il bianco col nero sta bene. Quindi io sono d'accordo con gli ascoltatori, anche perché Sinner comunque è uno che secondo me soffre il caldo, cioè non è felice di giocare col caldo, ha una carnagione estremamente chiara, quindi secondo me lo sopporta meno, viene da un paese dove non fa sempre caldo, anzi forse un pochino d'estate, ma non è abituata al caldo, cioè non viene da, che ne so, il Texas.
No, chiaro.
Quindi
a Sexton è difficile che faccia 40 gradi, ecco, o anche 35. Poi magari ultimamente con il mondo come sta andando può anche essere, però se succede magari succede una settimana. No, siamo d'accordo. Io sarei stato, ripeto, curioso di fargli questa domanda. Ce l'avevo tra le cose da chiedergli, poi non si è... Non ho avuto l'occasione per farlo, perché purtroppo abbiamo una domanda a testa, non 10, non è una one-to-one. Next?
Allora, c'è chi ha scritto che si lamenta dei bye, dice che non gli piacciono, secondo lui i tornei non dovrebbero avere i bye, non rendono la vita troppo facile ai più forti, l'ha scritto Alessio. Tu sei pro o contro i bye?
Sono contro i bye e il Monte Carlo che ha 56 giocatori ha dato delle partite belle fin da subito. Ma avevamo già fatto anche questo discorso, no? Cioè, non è la quantità, è la qualità. Tu
Lorenzo, che
non hai nulla
io
da dire a riguardo?
sono contro i bye, secondo me
Ok.
non dovrebbero esistere. Poi capisco nei 250 che possono far gola alle prime quattro teste di serie perché iniziano il giovedì, e anche agli organizzatori perché magari gli costa un po' meno far arrivare un giocatore adesso il lunedì o il martedì, mentre se avesse dovuto giocare il martedì magari lo deve far arrivare dal sabato. Però no, io odio i bye, odio, ok, questo parlo dei tornei che si disputano oramai in Italia, hanno copiato la Francia, che i più forti partono dai quarti di finale, gli sfigati partono dal 128esimi, cioè devono fare 8 partite per arrivare a giocare con quello forte, grazie. Poi sono distrutti, quell'altro già è più forte e fresco, che senso ha? Comunque. Lorenzo è il ragazzo che ha avuto il piacere di conoscerti martedì a Monte Carlo e ti ringrazio ancora per il tempo concesso.
Sì.
La domanda è, dato il clima quasi da stadio calcistico che c'è stato lungo tutto il corso della settimana a Monte Carlo, specialmente nelle partite degli italiani, vi chiedo quali giocatori subiscano maggiormente il tifo contro e invece quali ne traggono una spinta ulteriore.
Beh,
Ta
l'uomo.
dice Djokovic e Rune esclusi.
Ah, ok. Stavo dicendo, l'uomo del tifo contro è Novak Djokovic per eccellenza. Non lo so, Medvedev comunque trae, secondo me, quella cosa lì lo accende sempre. Visto che non ha citato Medvedev. Mentre chi dà fastidio? A chi dà fastidio, Jacopo, il tifo contro, secondo te? Ci sto pensando. Tu hai una risposta?
Secondo me a Sinner non fa piacere che facciano il trifo per il suo avversario, a patto, cioè se sono corretti un conto, però se iniziano a essere un po' scorretti, per me è un
La
qualcosa che
soffrirebbe.
non gli piace.
Beh, c'è quell'episodio di Vienna con
Esatto.
Tiafoe che è di tempo fa, però. Secondo me un po' è cresciuto anche da questo punto di vista.
Però io non ricordo una partita dove,
Gli tifano
nella quale
contro.
gli proprio c'è un tifo scorretto
No,
nei suoi
no,
confronti.
nemmeno io, nemmeno io. Anche perché è uno che si comporta sempre in maniera impeccabile, quindi sai, o trovi dall'altra parte proprio l'idolo, no? Che ne so, Sinner va giù.
Alcaraz a Madrid.
Esatto, va a giocare con Alcaraz a Madrid piuttosto, non lo so, un Kyrgios in Australia, cioè Kyrgios ai quarti in Australia sfida Sinner, mi viene da pensare che sull'Aisens e tutti saranno per Kyrgios, però poi in generale secondo me farei fatica a trovare del tifo contro Sinner, è talmente uno per bene, pulito, che si comporta sempre bene, che ti deve stare proprio antipatico, non lo so, devi avere qualcosa contro chi ha i capelli rossi, non lo so, una cosa così. Come Eric Cartman. Pubblico di Eric Cartman. Next.
Va bene.
L'episodio era Scott Tenerman deve morire. tradotto in italiano di quella puntata di South Park.
Ignazio vuole capire per quale motivo quando una partita viene sospesa, il giorno dopo non viene messo come primo match, ma
L'avevamo
è
già
sempre,
fatta,
secondo me, probabilmente non ascoltava.
l'avevamo già fatta. Spiega tu, Jacopo.
È semplice la risposta. Sono due motivi. Solitamente la partita che viene sospesa comunque viene sospesa molto tardi, perché li tengono lì fino alla fine della giornata nella speranza di poterli rimettere in campo. Quindi il primo motivo è gli vogliono dare un po' più di tempo, perché ora che poi si fanno la doccia, che fanno il massaggio, che mangiano qualcosa, che vanno a dormire, è molto tardi. Se gli fai giocare il primo match, hanno poco sonno a disposizione. Il secondo motivo è che supponiamo che anche il giorno dopo sia una giornata difficile. Gli organizzatori preferiscono averne due che sono iniziate, perlomeno sono iniziate, invece di averne una sola, che magari è quella della sera prima, è andata avanti un altro po', però non si è conclusa ancora, e quindi questo è il motivo.
Fine. C'è ancora una?
Vediamo. Francesco, che ha come oggetto campioni con la pancetta.
Qual è la media della settimana? È questa?
No, ho notato che ci sono giocatori molto talentuosi che oramai non sono più nella zona alta della classifica, una forma fisica approssimativa, così per dire. Cosa li spinge secondo voi a cercare di competere ancora con giocatori la cui dieta e regime di allenamento è ultra rigoroso, facendo unicamente affidamento sul loro innegabile talento, non supportato da tutto il resto però? Tu che rispondi?
Che rispondo? Credo che ce ne siano varie di ragioni. C'è chi magari ha paura di quello che viene dopo, c'è chi vuole giocare perché ancora si diverte, comunque nonostante tutto, e se è lì, anche se fa il numero 100, comunque significa che ce ne sono solo 99 meglio di lui in tutto il mondo a fare quella cosa, quindi dice ma chi me lo fa fare di smettere? C'è chi magari lo fa per puramente ragioni economiche, perché no? Cioè continua a giocare, fa ancora qualche soldo extra nonostante magari ne abbia già fatti tanti, perché i soldi non sono mai a sufficienza. Ce ne sono varie di ragioni, Jacopo, secondo me. Secondo te?
Ma io vorrei far vedere come si allenano e quanto si allenano quelli che secondo lui hanno un po' di pancetta e le cose che fanno. Fine.
Fine.
La mail della settimana è di Sandro. E il titolo...
Hai detto Sandro?
Sì.
In campana.
Sta in campana. Le tazzine profetiche. Dice, avendo un cognato barista, mi sono state regalate a Natale le 4 scatole con dentro le tazzine Lavazza dedicate ai grandi slam.
Sponsor, signor Lavazza, se ci vuoi pagare dei soldi...
Io poi, a me fa schifo il caffè.
Siamo contenti, guarda, io non lo bevo, non lo digerisco, figurati.
Convinto che il set fosse completo, apro e trovo piattino e tazzina Australia, solo il piattino del Roland Garros e un duplice Wimbledon, piattino incluso. Chiaramente, subito da appassionato ed ex sportivo mega scaramantico, le ho accostate le vittorie di Sinner, con tanto di tazzina e piattino tirato fuori in finale dopo i primi 2 set persi a Melbourne. Australia è andata bene, ci accontentiamo del piatto in Francia per poi prendere il set completo in Inghilterra? Io fossi lui, vorrei tutto il set completo.
Beh, però prendere il set completo in Inghilterra non è male, eh? Se mi dai la garanzia dico, vabbè...
Rinuncio al resto.
Dai, iniziamo a portarlo via il piatto in Inghilterra, anche perché quel piatto lì è un po' più prestigioso degli altri, non ce ne vogliono gli altri, ma quel piatto lì è quel piatto lì, cioè Wimbledon è Wimbledon, ragazzi, non ce n'è, è la storia proprio del gioco. Va bene, bella la mail della settimana, Jacopo. Dai, andiamo allo schiaffo. Il mio schiaffo è facilissimo, Jacopo. Cioè,
vai!
Ovviamente a quello che è successo nella partita con Sinner. Lo schiaffo va a Aurélie Tort, che ne combina un'altra delle sue. Quel segno lo deve vedere, l'ho visto io dietro la ringhiera, lo deve vedere lei, che è il suo lavoro, e sbaglia a fare il suo lavoro, quindi lo schiaffo va a lei. E poi se mi permetti lo schiaffettino io comunque lo do anche a Jannik, che si deve fermare. Quindi lo schiaffo pieno alla Torte, uno schiaffettino, un buffettino, come a dire, Jannik, sveglia, un po' più di malizia, che eri campione a quest'ora. Quindi facile, preciso e scontato, cioè è stato comunque un episodio grave, Jacopo, cioè cambia il vincitore di un torneo, non me lo leva dalla testa nessuno, Sinner vince questo torneo con quella chiamata giusta e effettuata come doveva essere, era doppio fallo di Tsitsipas, punto e basta, era finita.
Tu non hai potuto vedere, credo, l'espressione della Tort, perché la Tort
no, non ho potuto
chiaramente non ha visto la palla, cioè... E ha capito che aveva sbagliato, perché sa benissimo che Sinner, per protestare nella maniera super educata in cui ha protestato...
È perché è fuori un metro.
Vuol dire che era fuori. Esatto. Era decisamente fuori. Ha fatto una faccia come a dire, ma io...
Non l'ho visto.
Dov'è il segno? Cioè, lei anche da su non vedeva, proprio perché c'erano 3 strisciate di scivolate in quella zona e si è confusa. Va bene.
Siamo d'accordo che non si deve confondere, Jacopo?
Sì.
Dai.
Però...
È ben pagata per non confondersi.
Lo so, ma non è facile. ti racconto rapidamente questo. Quando ero piccolo, nei tornei più importanti in Italia, che si chiamavano osservati, i tornei osservati ce n'erano 4-5 all'anno in giro per l'Italia, quando tu vincevi la tua partita dovevi arbitrare una del match successivo, no? Che era nel order of play. Io, con la scusa che mi veniva mal di schiena se non facevo subito la doccia, mandavo su mio papà all'inizio. Io facevo la doccia con calma e arrivavo a inizio secondo set, di solito, no? Però a me divertiva arbitrare, perché mi davano un foglio gigante con già precompilato in cui tu mettevi i pallini dopo ogni punto, le crocette, quindi era già un preludio di telecronaca, un po' quello che faccio adesso lo facevo da bambino. E poi, secondo me, ci vedevo discretamente, però garantisco che non è facile fare il giudice di sedia. Dopodiché stiamo parlando di super professionisti, esatto, migliori al mondo, esatto, e quella palla andava chiamata. Ok. Allora, c'è un prologo al mio schiaffo, vai, che è il seguente. Vai. Ieri mattina su Twitter, che continuerò a chiamare Twitter perché X mi fa schifo.
Ma è Twitter, infatti.
C'era una bellissima intervista, è un video di 3 minuti circa dell'account di Monte Carlo.
L'ho visto.
A Marc Maury.
Sì, l'ho visto.
Che è lo speaker.
Il a gagné en 2008.
Raffaele
Nadal. Sai chi lo fa veramente bene questa cosa? Riccardo Crivelli della Gazzetta dello Sport. Ah, sì? È eccezionale imitarlo.
Ed è molto carino. In questo breve video racconta il fatto che lui a 12 anni aveva deciso che avrebbe voluto fare da grande qualcosa inerente allo sport, e quindi lui è super felice di essere a stretto contatto con i campioni, ogni volta non gli pare vero, eccetera, eccetera. Ok. Lo schiaffo invece, adesso capirete perché, vi proviene dal Santiago Bernabéu. Martedì sera c'è stata l'andata dei quarti di finale Real Madrid-Manchester City.
Partitina.
Federico Valverde ha segnato da poco il gol del definitivo 3-3, manca ancora 20 minuti più o meno alla fine della partita, e il mio telecronista di calcio preferito, quando si limita a fare la telecronaca della partita, dice: ma che bella idea mi è venuta di fare il telecronista! Io dico: è mai possibile che in quel momento lui pensi a se stesso?
Sì che è possibile, Jacopo. E non è l'unico, eh? E non è mica l'unico.
E va paragonato all'umiltà di Marc Maury, che adesso non voglio dire che siano famosi allo stesso modo, siano bravi allo stesso modo, però Marc Maury è conosciuto in tutto il mondo. Se vai negli Stati Uniti e dici Fabio Caressa, dicono who's that? No? Quindi va bene tutto, però mi spiace, ma non era il momento di dire quella cosa. Secondo me poteva farlo, se proprio doveva farlo, a fine partita. Beppe, che partita abbiamo visto, quanto siamo fortunati. Andava bene, no? No. Che bella idea, quanto sono intelligente che ho fatto il telecronista.
E anche oggi ci siamo fatti degli amici. Ti sei fatto un amico. Io mi chiamo.
Tu ti chiami fuori. Perché io non ti preannuncio mai, quindi non mi puoi neanche fermare.
Ma certo, ma ormai l'hai capito, anche perché ti dai. Ma Jacopo, devi proprio farla questa cosa. Va bene, Jacopo, è stata una puntata spero divertente. Scusate il ritardo, perché sono le 13.45 in questo momento, visto che abbiamo dato l'orario all'inizio, di lunedì 15 aprile, e la puntata andrà su che ormai sarà primo pomeriggio. Normalmente lo sappiamo, siamo fuori dal mattino, ma di nuovo un grande grazie va alle mitiche autostrade per l'Italia, soprattutto dalla parte di Ovada in poi verso la Francia, detto anche il viaggio della speranza. Quello che non è il viaggio della speranza è i soldi che tirano giù dal mio conto in banca legato al Telepass. Prima di chiudere, Jacopo, voglio salutare i ragazzi vari che mi hanno fermato durante questa settimana, chi per un selfie, insomma gli ascoltatori di Schiaffo al Volo Super, in particolare Gabriele, che mi ha beccato in mezzo al Jimmy sabato sera, post cena di gala. Quelli del Jimmy mi fanno sempre un po' più sorridere, non so perché. Perché uno lì magari dice: ma che te vai a fermare? Cioè, Simone Eterno che fa Schiaffo al Volo, chi se ne frega. E invece mi fa sorridere. Jacopone, good job by you.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone. Conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco.